Bentornati carissimi amici ascoltatori, dopo due giorni di sosta, dopo il nostro weekend, eccoci qua ancora insieme per andare avanti nel nostro studio attraverso le pagine della Parola di Dio. Iniziamo con questa sera la considerazione di un nuovo libro della Bibbia, e cioè quello dei Salmi. Questo titolo in ebraico significa lodi, o anche il libro delle lodi. Il titolo di questa serie di libri, riassunti in uno in greco, è Psalmos, e suggerisce l'idea di un accompagnamento strumentale. È anche chiamato il libro dell'adorazione ed è quindi l'innario del Tempio. Molti scrittori hanno contribuito con uno o più salmi. Davide, il dolce salmista di Israele, è noto per aver scritto 73 salmi. Il Salmo 2 gli è attribuito in Atti 4, versetto 25. Il Salmo 95 gli è attribuito in Ebrei 4, al versetto 7. E Davide fu ispirato dallo Spirito Santo a scrivere queste canzoni, come pure da attitudini musicali, che gli permisero di fare degli arrangiamenti su quelli già in uso ai suoi giorni nel Tempio. Gli altri scrittori sono i seguenti. Mosè scrisse un Salmo, il 90, Salomone due Salmi, i figli di Core 11 Salmi, Asaf 12, Eman ne scrisse uno, l'88, Etan il Salmo 89, Ezechia 10 Salmi, Salmi orfani, cioè senza nome, 39. Davide potrebbe essere l'autore di alcuno di questi. Ci sono in tutto 150 salmi. Cristo, il Messia, ha un posto rilevante in questi salmi, come pure lo è il re ed il regno, che ne sono altri temi. La parola chiave che ricorre spesso nel libro dei salmi è Alleluia, che significa lode al Signore. Questa frase è diventata un cliché cristiano, ma è qualcosa che dovrebbe provocare grande emozione nella nostra anima. Alleluia, lode al Signore. I Salmi 50 e 150 si possono considerare come i Salmi chiave. Il Salmo 50, un Salmo composto da Asaf, probabilmente ci dice più di ogni altro, mentre invece il Salmo 150 è chiamato il coro di Alleluia, perché questa parola appare 13 volte nei suoi 6 brevi versetti. Esso conclude il libro dei Salmi e può essere considerato il coro di tutti gli altri salmi. Leggendo i salmi con attenzione vi si potrà scoprire la profonda devozione, i sentimenti intensi, le emozioni esaltanti. Infatti, essi suonano sulla tastiera dell'anima umana usando tutte le sue note, ed è possibile sentirsi sopraffatti dalle sue emozioni. Pensate, amici, il Salmo 119 è collocato al centro della parola di Dio. La particolarità di essere posto esattamente al centro della Bibbia è dovuta al fatto che la parola di Dio è solo essa, è il tema di questo salmo. Il libro dei Salmi è stato e sarà sempre una benedizione per il cuore di moltissime persone, in ogni epoca. Infatti, quando le persone credenti sono malate, o quando hanno qualche problema che pesa sul loro cuore e sulla loro mente, si ritrovano quasi sempre a leggere i Salmi. Sono sempre una benedizione per il nostro cuore e per la nostra vita. Apparentemente è stato così in ogni epoca. Ecco cosa scrissero dei salmi alcuni sinceri credenti. Ambrogio ha detto: «I salmi sono le voci della Chiesa». Agostino disse: «Sono il compendio della Scrittura». Martin Lutero disse: «Sono un piccolo libro per tutti i credenti». Calvino scrisse che «sono l'anatomia di ogni parte dell'anima». Qualcuno, a questo proposito, ha detto che esistono 126 esperienze psicologiche, non so come siano arrivati a contarle, ma sono tutte riportate nel libro dei Salmi. È l'unico libro che contiene ogni esperienza dell'essere umano, ogni pensiero, ogni impulso, ogni emozione che attraversa l'anima è registrata in questo libro. Suppongo che questa sia la ragione per cui parla sempre al nostro cuore e tocca sempre una corda sensibile. Un commentatore disse dei Salmi: «Sono la scelta, il fiorfiore di tutte le cose a nostro vantaggio contenute in altri libri». Un altro disse così: «I Salmi predicono quello che io e chiunque faremo, soffriremo e vedremo». E ancora hanno chiamato i Salmi «un innario per ogni tempo» e «sono le mille voci del cuore della Chiesa». Il posto che i salmi hanno sempre avuto nel cuore degli uomini di Dio testimonia della loro universalità, anche se hanno una particolare applicazione per i giudei. I salmi esprimono i profondi sentimenti di tutti i cuori che credono, in ogni generazione. I salmi sono pieni di Cristo Gesù. Infatti c'è un'immagine più completa di lui nei salmi che non nei Vangeli. I Vangeli ci dicono che Gesù andò sul monte a pregare, ma i salmi ci danno la sua preghiera. I Vangeli ci dicono che venne crocifisso, ma i salmi ci dicono cosa accadde nel suo cuore durante la crocifissione. I Vangeli ci dicono che tornò in cielo, ma i salmi cominciano dove i Vangeli terminano e ci mostrano Cristo seduto nei cieli. Cristo, il Messia, è rilevante in tutto questo libro. E ricorderete che il Signore Gesù Cristo, quando apparve dopo la sua resurrezione a coloro che erano i suoi, disse, come scritto in Luca 24, versetto 44, «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Cristo è il soggetto centrale dei salmi. Alcuni di essi sono tecnicamente chiamati salmi messianici. Questi resoconti sono la nascita, la vita, la morte, la resurrezione, la gloria, il sacerdozio, il regno e il ritorno di Cristo. Ci sono 16 salmi messianici che parlano in maniera specifica di Cristo, ma, come abbiamo detto, molti altri parlano di Lui. In un senso restrittivo, i salmi trattano di Cristo che appartiene ad Israele e Israele che appartiene a Cristo. Entrambi i temi sono connessi con la ribellione dell'uomo. Non c'è benedizione su questa terra finché Israele e Cristo non saranno riportati insieme. I salmi sono canzoni che erano adatte per l'adorazione nel Tempio, e questo non significa che non abbiano un'applicazione spirituale e una interpretazione per noi oggi. Certo che ce l'hanno. Probabilmente si leggono più spesso di ogni altro brano della parola di Dio, ma dovremmo fare particolare attenzione nella nostra interpretazione dei salmi. Per esempio, Dio qui non è indicato come padre e i credenti non vengono chiamati suoi figli. La costante presenza dello Spirito Santo e la beata speranza del Nuovo Testamento non sono in questo gruppo. Non riconoscere questo ha portato molte persone a dare un'errata interpretazione di alcuni salmi, come ad esempio il secondo. Infatti, il riferimento in questo canto non riguarda il rapimento della Chiesa, ma la seconda venuta di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno e per regnare a Gerusalemme. I salmi, chiamati di imprecazione, hanno causato le più aspre critiche per il loro spirito vendicativo e le richieste di giudizio. Questi salmi arrivano da un tempo di guerra e da persone che, sotto la legge, cercavano giustizia e pace sulla terra. Non si può avere pace senza deporre ingiustizia e ribellione. Apparentemente Dio intende fare proprio questo, e a suo tempo si muoverà per giudicare questa terra. Nel Nuovo Testamento al cristiano è detto di amare i suoi nemici, e può colpirci leggere delle preghiere nei salmi che dicono delle cose molto dure riguardo ai nemici. Ma sarà utile ricordare che il giudizio di Dio deve portare giustizia su questa terra. Ci sono anche dei salmi che anticipano il periodo in cui l'anticristo avrà il potere, e in essi non abbiamo delle basi ragionevoli che ci indichino come le persone dovrebbero agire o pregare in tali circostanze. Altri tipi di salmi riguardano la penitenza, la storia, la natura, il pellegrino, i missionari, la lode della parola di Dio. Siamo arrivati quindi a una ricca sezione, amica, amico. Troveremo oro e diamanti proprio qui, in questa parte della Bibbia. Il libro dei salmi non è messo insieme in un modo precario. Alcuni pensano che i salmi siano stati messi in un contenitore, scrollati un po', e poi messi insieme senza alcun ordine. È comunque interessante notare che un salmo dirà qualcosa, e seguiranno diversi altri salmi che daranno una spiegazione. I salmi dall'1 all'8 ne sono un esempio. Il libro dei salmi è organizzato in modo ordinato. Alcuni hanno anche notato che il libro dei salmi è organizzato e corrisponde al Pentateuco di Mosè. Ci sono le sezioni di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, come vedremo nello schema che segue. La corrispondenza tra i Salmi e il Pentateuco è facilmente osservabile. Ad esempio, nella sezione della Genesi si vede l'uomo perfetto, in uno stato di beatitudine, come nel Salmo 1. Poi c'è la caduta e il ristabilimento dell'uomo. Il Salmo 2 dipinge l'uomo ribelle, nel Salmo 3 l'uomo perfetto è rigettato, Nel Salmo 4 vediamo il conflitto tra il seme della donna e il serpente. E così di seguito fino al Salmo 8, dove vediamo arrivare la salvezza dell'uomo. Nei Salmi dal 9 al 15 vediamo il conflitto del nemico, dell'anticristo, e la liberazione finale. Poi, nei Salmi dal 16 al 41, vediamo Cristo nel mezzo del suo popolo, che lo sta santificando come Dio. Vedremo tutto questo studiando il libro dei Salmi. Spurgeon, un noto predicatore, a questo riguardo disse: «Il libro dei Salmi ci istruisce nell'uso delle ali come in quello delle parole, ci porta a salire e a cantare». Questo è il libro che può fare di te, amica, amico, un usignolo. Questo libro è stato definito come il compendio e l'analogia dell'anima. È anche stato definito come il giardino delle scritture. Nel Nuovo Testamento, di 219 citazioni del Vecchio Testamento, 116, pensate, sono tratte dai Salmi. Vedremo 150 cantici spirituali che un tempo erano tutti indubbiamente musicati. Questo è un libro che dovrebbe far cantare il nostro cuore. Ora passiamo alla lettura del primo salmo della Bibbia. Prima però di inoltrarci nella lettura del primo versetto, desidero fare una breve introduzione. Il tema di questo primo salmo riguarda due uomini, due strade, due destini. Come ho già detto, questo è il salmo che apre la sezione della Genesi. Infatti comincia con l'uomo invece che con l'universo materiale. In esso ci è parlato dell'uomo beato o uomo felice. L'uomo beato in questa lode è messo in contrasto con l'uomo che è senza Dio ed è anche una bellissima immagine di Cristo, l'ultimo Adamo, visto nel bel mezzo dei peccatori e dei beffardi. A volte pensiamo al Signore come a un uomo di dolore familiare con le sofferenze e, per qualche strana ragione, molte delle immagini che abbiamo di Lui lo rappresentano come una persona dallo sguardo cupo, molto triste. È vero che Isaia ha detto che Lui è un uomo di dolore, ma spesso ci si ferma nella lettura e non si va oltre per scoprire il motivo delle sue sofferenze. Infatti, continuando la lettura di Isaia, si può vedere che Cristo non aveva dolori e pesi suoi, propri. Ma il profeta ci dice di Cristo queste parole. Ascoltate. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Erano i nostri pesi che stava portando, amica, amico, non i suoi. Era un Cristo felice perché stava facendo la volontà del Padre per operare la salvezza di chiunque avrebbe creduto in Lui. Questa è la sua immagine vera. Leggiamo il primo versetto del Salmo 1 che ci parla dell'abitudine dell'uomo beato. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Come ho già detto prima, troviamo qui descritte le abitudini dell'uomo beato. Poco più avanti, in questo stesso salmo, vedremo la potenza dell'uomo beato e alla fine la sua stabilità. In questo primo versetto vediamo il lato negativo dell'abitudine dell'uomo beato. Ci viene cioè detto quello che un uomo felice non fa. Qui vediamo tre posizioni o tre atteggiamenti. Per prima cosa, beato o felice è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. In secondo luogo, è beato colui che non si ferma nella via dei peccatori. E infine, è felice l'uomo che non si siede in compagnia degli schernitori. La persona invece che fa queste cose non è una persona felice e anch'essa attraversa tre stadi. Prima si associa con gli empi, poi va con i peccatori e alla fine si unisce agli schernitori. Qui c'è definitivamente una regressione, un deterioramento, una degenerazione. L'uomo beato non cammina secondo il consiglio degli empi e non li ascolta. Avete mai notato che nemmeno il Signore Gesù faceva affidamento sulla sua ragione o sulla sua idea per prendere una decisione? Sempre. Qualunque cosa facesse, egli si basava sulla volontà di Dio. Gesù non ha mai detto ai suoi discepoli: «Ragazzi, andiamo di nuovo in Galilea, ci ho pensato su, e siccome sono più furbo di voi, secondo il mio punto di vista, ritengo che questa sia la cosa migliore da fare». Non è certamente in questo modo che il Signore Gesù si rapportava ai suoi discepoli. Diceva sempre: «Vado a Gerusalemme perché è la volontà di mio padre». Gesù passava del tempo con suo padre. Egli sapeva sempre qual era la sua volontà e su quella base si muoveva. È una cosa buona ascoltare dei buoni consigli, ma certamente non il consiglio degli empi. Noi dobbiamo camminare per fede, e ascoltare il consiglio degli empi non è mai un camminare per fede. Qualcuno che mi sta ascoltando si chiederà: ma chi sono gli empi? Il termine empio è sempre messo in relazione a tutto ciò che è contrario alla perfetta e assoluta santità di Dio. Quindi empie sono quelle persone che lasciano Dio fuori dalla loro vita, che non hanno nessun timore o rispetto di Lui e che vivono come se Dio non esistesse, facendo quello che vogliono senza tenere in nessuna considerazione la sua parola. Intorno a noi oggi ci sono migliaia di persone che agiscono così. Esse si alzano al mattino, non si rivolgono mai a Dio in preghiera, non lo ringraziano mai, né per il cibo, né per la vita, né per la salute. Continuano semplicemente ad andare avanti vivendo la loro vita come se Lui non ci fosse. Queste persone che agiscono così, secondo la parola di Dio, secondo la Bibbia appunto, sono degli empi. Nel mondo di oggi, spesso, sono gli empi che consigliano l'uomo, che ora vediamo fermarsi nella via dei peccatori. Forse tu che mi ascolti ti chiederai cosa significa peccare. Ebbene, peccare significa mancare il segno, il bersaglio. Essi non vivono come dovrebbero. Sono coloro di cui parla la Scrittura quando dice nei Proverbi 14, al versetto 12, «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte». E un'altra ancora ci dice «Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti». Il peccatore può anche arrivare a pensare di essere a posto, ma è un peccatore, perché lo dice il Signore nella sua parola. Infatti, per mezzo del profeta Isaia, essa dichiara, in Isaia, al capitolo 55, versetto 7, «Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare». La Bibbia continua ancora ad esortare con amore ogni persona dicendo in Isaia 53 al versetto 6 «Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti». Amici, il nostro Padre Celeste, per il grande amore col quale ci ha amato, mise sul corpo del Signore Gesù tutto il peso della nostra colpa quando lo giudicò, condannandolo sulla croce del Calvario. Non ti sei mai chiesto perché lo fece? Perché noi siamo tutti peccatori. Questo è il nostro ritratto. Ma Egli desidera perdonarci e non si stanca di perdonare chiunque riconosce in Gesù il proprio Salvatore. Il prossimo passo in discesa, dopo il fermarsi nella via dei peccatori, c'è quello di sedersi in compagnia degli schernitori. Gli schernitori sono gli atei. Abbiamo precedentemente considerato come il peccatore faccia fermare l'uomo attraverso le sue lusinghe. Ora, proseguendo col nostro versetto, ci viene detto che il terzo stadio è quello di sedersi con gli schernitori. Questi non solo negano l'esistenza di Dio, ma esibiscono con orgoglio e vanità anche l'antagonismo, l'odio verso di Lui. Ciò lo vediamo in ogni angolo del mondo, proprio oggi. Gli schernitori sono quelli che sono decisamente opposti a Dio. Non vogliono che la Bibbia sia letta, ad esempio, nelle scuole. E in realtà non vogliono che sia letta da nessuna parte. Non c'è niente di più basso che negare Dio e la sua parola. Ed è esattamente quello che loro cercano di fare. L'alcolizzato, il drogato che sta in mezzo a una strada, non è caduto così in basso come l'uomo che nega Dio. E se volete conoscere qual è l'atteggiamento di Dio nei loro confronti, eccovelo. Lo potete leggere in Proverbi 3, al versetto 34, dove c'è detto che «Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili». Sì, amici, Dio si oppone agli schernitori e li schernirà. Questo era il lato negativo. Questo è quello che l'uomo felice, l'uomo beato, non fa. Nel prossimo versetto vedremo invece quello che l'uomo felice fa, non per meritare qualcosa, ma perché è riconoscente di ciò che ha ricevuto è perché è felice. Leggiamolo nel Salmo 1 al versetto 2. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. E con questa semplice lettura, con questa lettura del primo Salmo, di questi primi versetti del nuovo libro che stiamo iniziando a leggere, voglio fermarmi proprio qua per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Io vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento a domani, al solito orario.